ciclo sul Marocco e la città romana che ci accoglie, la città di Roma che ci accoglie. Il primo saluto è di padre Miguel Vicente, che è basco, e dentro queste chiese che sono lo splendore della nostra città c'è una chiesa viva che ci accoglie, che accoglie i credenti, che accoglie i pellegrini e ci dà il benvenuto, e siamo nella sua casa, la casa dei padri trinitari all'abito dell'ordine, e grazie veramente a voi intanto, ai docenti che poi ascolteremo e a Don Miguel che ci accoglie qui.
Prima di tutto volevo darvi il benvenuto e dirvi che siamo per noi un onore aver accolto questa conferenza in questa chiesa, nostra chiesa, vostra chiesa, no? Spero che sia del vostro gradimento.
Grazie. Cominciamo allora questa serie di tre incontri sul barocco, e ancora una volta la cosa più bella, la prima cosa bella che abbiamo è di essere in queste chiese la notte, di riscoprirle come nostre, per i catechisti, per i non catechisti, di scoprire la gente che le abita, di sentirle che le possiamo veramente abitare. Sono state fatte perché nei secoli i romani, i credenti e anche i pellegrini le abitassero. Sono in mano generalmente ai pellegrini che passano, almeno ogni tanto riusciamo a goderle, a abitarle noi, perché sono state fatte per noi romani. E vorrei, iniziando, prendere la frase e l'immagine che avete avuto nel volantino di invito, la frase di invito presa da un autore domenicano recentemente scomparso, amante del barocco, Olivier de la Brosse, e diceva: bisogna amare il barocco o rinunciare a vivere a Roma, non c'è alternativa. E diceva questo in una relazione, ne abbiamo avuto modo di parlare ma possiamo riprenderla, in cui aiutava a riflettere come nei secoli c'è stata un'avversione strana verso il barocco, e per questo noi vogliamo in qualche modo riappropriarcene. Paolo Portoghesi ricordava che Francesco Malizia, agli albori del neoclassicismo, diceva: Borromini in architettura, Pietro da Cortona in pittura, il Cavalier Marino in poesia sono la peste del gusto. C'è stato una dei secoli, dei decenni in cui questo splendore è stato come demonizzato, come visto addirittura contro la stessa fede. Si ripeteva così quella drammatica, quella damnatio memoriae, diceva Paolo Portoghesi, che tre secoli prima la cultura umanistica aveva decretato nei confronti del gotico e di tutta l'arte medievale. Come l'umanesimo rinascimento aveva in qualche modo discreditato il gotico, il medioevo, così nel neoclassicismo, nel momento a cavallo fra 700 e 800, si diceva: questo è qualcosa di eccessivo, di ridondante, di sfarzoso, addirittura di contrario alla stessa fede. De la Brosse, appunto, dinanzi a questo tipo di posizioni, risponde innanzitutto a livello emotivo, se volete. Questa è la prima risposta che noi diamo, e poi pian piano ci aiuteranno i docenti ad entrare più profondamente in questo amore. Noi lo amiamo perché amiamo Piazza Navona, perché è la nostra piazza, perché amiamo il colonnato del Bernini, dove si elegge il Papa, dove ci si incontra per la festa della scuola. Noi amiamo questi luoghi straordinari. E l'immagine, l'avete visto, è quella di un disegno di qualcuno della scuola del Bernini, dove i lineamenti di un uomo ricalcano i lineamenti della piazza San Pietro, dove il disegno ha voluto riprendere questo braccio che abbraccia la città, che abbraccia qualsiasi pellegrino, ed è l'idea che Alessandro VII, ne parlavamo con la professoressa, ha condiviso con il Bernini. Ne parleremo poi avanti, già in questa sera e poi pian piano. Addirittura qualcuno dei cardinali voleva che ci fossero degli ospizi per i poveri a fianco della basilica, e Bernini e Alessandro VII si opposero non all'idea di avere l'ospizio per i poveri, ma dissero: questo lo facciamo a fianco, lo facciamo a Piazza San Giovanni, ma la piazza deve rappresentare l'apertura, l'accoglienza, deve essere un posto aperto dove chiunque entra e viene accolto. Pensate ancora una volta, proprio l'abbiamo vissuto un anno fa, molti di noi sono corsi per l'elezione di Papa Francesco, realmente quella piazza non è stata fatta per il gusto di possedere, di mostrare semplicemente, ma è stato fatto veramente perché Roma la potesse abitare, ci potesse accogliere tutti quanti. E concludo dicendo che appunto il tentativo di questi incontri, e io sono convinto che il tentativo giusto, e abbiamo le persone che ci aiuteranno in questo, è proprio quello di, se volete, non smettere di essere critici. Cioè, noi sappiamo che in ogni periodo ci sono persone che chiaramente vogliono che il loro nome salti alla ribalta, persone ecclesiastiche, laici, architetti, pittori, eccetera, ma noi sappiamo che non esiste solo la dimensione del, se volete, del negativo, del male, ma esiste realmente lo spirito che vuole esprimere qualcosa di grande, di bello. Mi tornava in mente un personaggio che cito spesso, Paul Ricoeur, che ha caratterizzato il nostro tempo come caratterizzato dai tre grandi maestri del sospetto. Karl Marx, che diceva, per certi aspetti giustamente, ma per altri aspetti in maniera profondamente ingiusta, tutto viene dalla lotta di classe, dall'economia. Quindi se un periodo fa una meraviglia di questo tipo è perché ci sono dei ricchi che vogliono calpestare i poveri. L'idea è che c'è, grattando, alla fine viene fuori semplicemente un movente economico. Sigmund Freud, quasi contemporaneamente, alcuni anni dopo, dice: se vai a grattare dietro Bernini, Borromini, ci sono dei problemi psicologici, ci sono dei rapporti con i loro antenati, con i loro genitori, con il papà, con la mamma, eccetera. E questo in qualche modo è anche vero, ma non è ciò che caratterizza né la prima né la seconda realtà l'espressione dell'arte, della vita, della cultura, del sacerdozio, della fede e così via. E poi il terzo grande maestro del sospetto, diceva Ricoeur, è Nietzsche, che arriva a dire: siccome l'uomo sa che c'è il nulla, c'è la morte, c'è il non senso, si inventa Dio, la cultura, l'arte, eccetera, per illudersi di avere un motivo per vivere. In realtà questo luogo sarebbe una copertura del fallimento della vita umana, no? Invece noi vogliamo provare a riflettere, e io penso che noi abbiamo ragione, ma che in realtà invece dietro questo c'è qualcosa di grande, qualcosa di bello, qualcosa di vivo, perché ciò che è vivo si deve esprimere. Solo se la Chiesa, se un secolo, se il barocco, se un'età, e anche la nostra età, non avesse niente da dire, smetterebbe di offrirci dei luoghi, delle musiche barocche o delle musiche contemporanee, smetterebbe di offrirci delle parole, dei quadri, degli affreschi, dei luoghi da abitare. Ecco, il barocco è stato di sicuro un periodo vivo, e noi vogliamo entrare in questa vita per assaporarla, goderla, standoci dentro e cercando di capirla e di gustarla. E ci aiuterà la professoressa Filingeri, che è docente di storia dell'arte del Vivona. Io sono molto legato fra l'altro a quella scuola perché tanti dei ragazzi della parrocchia di Santa Melania, dell'Axa, della Casa Parrocco venivano, e sarà lei a intervistare, a presentare ancora prima la professoressa Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, che è una grande studiosa di arte, e siamo veramente lieti, poveretta viene da un altro convegno, siamo veramente lieti di averla qui con noi, la ringraziamo. E allora a voi, nostri conduttori, la parola.
Grazie, buonasera. Io ho il piacere e l'onore di presentare una grandissima studiosa di arte barocca, che però per anni si è occupata anche di disegni e del fondo Corsini. Io ho studiato non solo ha collaborato per molto tempo anche con la sovrintendenza, ma che attualmente è professore ordinario di storia dell'arte moderna all'Università di Tor Vergata di Roma. Si è interessata, posso dire, per tutta la sua vita accademica al 500 e al 600, quindi non c'è forse persona migliore per parlarci di non solo di questa magnifica chiesa, ma del Borromini, che ci ha regalato delle cose straordinarie, e di tutto il barocco che ha veramente trasformato la nostra città, come diceva prima padre Leonardo. Professoressa, non so se le ho aperto la strada, diciamo. Ci vuole raccontare lei Borromini con questo suo carattere così difficile, così. Prego.
Allora cominciamo, io direi cominciamo, parlavo appunto con Padre Leonardo, cominciamo a parlare del luogo. Se voi siete venuti qui questa sera, penso che già sappiate che siete entrati in uno dei gioielli dell'architettura a Roma, una delle creazioni di questo fantastico architetto che fu Francesco Borromini. È la chiesa, il complesso del convento con il chiostro e la chiesetta di San Carlino, dei Trinitari, fu la prima opera ufficiale pubblica che realizzò il Borromini e l'ultima. Circoscrive l'ultima fu la facciata che lui lasciò tra l'altro incompiuta perché morì, la finirono sui suoi disegni dei suoi collaboratori, e quindi è un po' una sorta di summa di quello che, che fu la sua architettura, il suo dettato artistico, quindi ci dà la possibilità proprio di capire chi era questo personaggio. Allora cominciamo, io penso, con dei dati storici, cronologici. Borromini arriva a Roma giovanissimo, intorno al 1614, e va subito a lavorare con Maderno, Carlo Maderno, il grande architetto, autore della facciata di San Pietro, quella infelice facciata di San Pietro, sapete che addirittura poi morì del dispiacere per le critiche che gli fecero, perché in effetti non è una facciata molto felice, e che ha bloccato tutto lo sviluppo della concezione michelangelesca, insomma gli furono fatti molti accuse a questo povero Maderno. Maderno era un architetto lombardo, che veniva dalla Lombardia, per Lombardia anticamente intendevamo anche tutta la zona dell'attuale Ticino, e questo architetto giovane, imparentato insomma anche con il Maderno, arriva e entra subito a lavorare nel cantiere di San Pietro, e lì viene preso come una maestranza da Bernini, l'architetto emergente che in quegli anni era diventato giovanissimo, già sovrastante della fabbrica di San Pietro, e stava realizzando il baldacchino. Siamo intorno al 1123-25, gli anni in cui Bernini, con l'appoggio di Papa Urbano VIII, sta diventando il grande maestro del barocco, ancora forse non barocco, delle grandi fabbriche, delle grandi macchine, e il baldacchino di San Pietro è una grande macchina. Ma questo creatore, questo inventore fu Bernini, questo grande genio, non c'è nulla da dire, della comunicazione barocca, perché le sue macchine avevano questa forza di comunicazione, e per macchina intendo forse quella che maggiormente si fa capire, questo aspetto della comunicazione, quello dell'impatto anche con il fedele. Più che il baldacchino è l'opera molto più matura, che è la grande cattedra di San Pietro, che è una cosa che proprio piove addosso al fedele, che è travolto da questo messaggio, che è un messaggio spirituale. Quindi questa capacità di Bernini coglie molto e di colpire, no, con la maraviglia, anche chi guarda, anche il fedele, quindi questo grande protagonista del messaggio propagandistico, fatemi usare questa parola, ma in senso positivo, che la Chiesa controriformata vincente, trionfante, come è stato nel Seicento, nel Barocco, voleva proclamare urbi et orbi, e lo proclamò, perché era veramente la prima grande Roma nel Seicento è stata veramente la portatrice di un nuovo linguaggio artistico, oltre che un grande messaggio di fede. E dico, questo protagonista Bernini si trova a un certo punto questo giovanissimo Borromini, che è un grande pratico, un giovane erede della tradizione dello scalpellino lombardo, che aveva lavorato in Lombardia nei cantieri ancora legati forse addirittura al Duomo di Milano, quindi gotico, che sapete la fabbrica del Duomo di Milano davanti fino all'Ottocento. E che aveva questa grande conoscenza della materia, questa capacità interpretativa, questa manualità anche, questa dimensione più concreta, ma nello stesso tempo molto rigorosa, perché era un architetto, un grande geometra, nel senso che conosceva la geometria, conosceva la prospettiva, conosceva tutti questi elementi tecnici sui quali, se vogliamo, se vogliamo, Bernini sorvolava molto perché era l'artista geniale, grande creatore, un po' facinone, che lo dico in senso estremamente, se vogliamo, in eccesso, che utilizzava al meglio le qualità delle persone che potevano aiutarlo, e quindi il giovanissimo Borromini fu quello che gli fece tutti i progetti, ed esistono, sono conservati i disegni a Windsor, delle basi, delle colonne tortiche, del baldacchino, tutti, gli fece tutta una serie di conti, conteggi, perché la qualità di Borromini, e sin dall'inizio lo dimostra, era questo rigore matematico che poi diventa un rigore morale, etico, che si riflette poi nelle creazioni tipo questa che lui fa assolutamente indipendentemente. Ma i primi anni lui lavora con Bernini, cosa succede? E gli crea quindi tutta questa struttura, diciamo, prospettica, matematica, fondamentale per una architettura, qualunque tipo fosse. E quindi inizialmente Bernini lo utilizza al meglio. C'è poi un piccolo incidente, che Bernini fa questi famosi due campanili laterali a San Pietro, perché questa facciata famosa di Maderno aveva questo eccesso di lineareità, e quindi lui crea. E Borromini, giovanissimo, gli fa il conteggio matematico proprio della proiezione prospettica di questo campanile, e dice che uno non poteva stare in piedi perché il terreno non sosteneva, cioè tutti i problemi tecnici di cui lui era perfettamente a conoscenza, e quindi gli fa una aspra critica. Bernini non era il tipo da amare le critiche. In più, il campanile di sinistra comincia a cedere, tanto è vero che tutti e due devono essere abbattuti, è la polemica, la rottura totale tra i due, che si protrarrà per tutta la vita. Il vincente chi è? Il vincente è questo personaggio di questa vitalità incredibile che fu Bernini, e che schiacciò questo architetto Borromini, più rigoroso, con un carattere introverso, mentre l'altro era un uomo, un cortigiano dalla facile, anche che era capace proprio di conquistare gli altri, mentre Borromini era veramente un uomo di grande, oggi diremmo forse complesso, con una psicologia molto più tormentata. E chiaramente Bernini, che capì quanto era bravo questo giovanissimo architetto, lo mise finché poté in un angolo e cercò di fargli avere il minimo delle commissioni possibili, perché quelle più importanti se le prese lui. Ma anche qui dobbiamo sfatare poi una cosa, la diremo forse alla fine: non è vero che Borromini ha eseguito soltanto delle commissioni per gli ordini minori, qui lavorando spesso anche gratuitamente, con quello che fece per i Filippini e che fece qui per i Trinitari, ma ebbe anche delle commissioni importanti. Alessandro VII, il grande Papa Chigi, per cui Bernini ha fatto quello che ha fatto, il porticato, tanto per dire, l'opera più importante, gli commissionò la chiesa di Sant'Ivo, quel gioiello irraggiungibile del barocco romano. Ma io volevo ripartire, e sono già andata fuori tema, perché volevo partire dalla chiesa. Ritorniamo a San Carlino. Dunque, ritorniamo a San Carlino, perché questa forse piccola apertura sulla polemica, la rottura che ci fu tra Bernini e Borromini, proprio sin dagli anni 25-28, questo odio reciproco, perché tale fu questa rivalità, potremmo dire professionale, ma fu qualcosa, non fu soltanto, diciamo, motivata dal fatto che erano due caratteri diversi, ma proprio da una differenza di concezione architettonica dei due. E che vedremo magari adesso più avanti. Dunque, dopo questo episodio che abbiamo detto, quindi questo periodo di dipendenza e di Borromini nel cantiere di San Pietro, dove lavorò con Bernini, ecco che improvvisamente Bernini lo mette da parte, potremmo dire, e lui si trova completamente solo in una Roma che era una città con una concorrenza a livello di commissioni incredibili. E allora lui lì si appoggia, sì, agli ordini, chiamiamoli minori, ma forse è detto male, ordini minori. Comincia con i Trinitari, comincia con San Carlino. E qui è la sua prima commissione, la sua prima opera assolutamente indipendente. Questo, lui comincia a lavorare qui intorno al 1635-38 e finisce questa fabbrica intorno agli anni 40, all'inizio degli anni 40, 1640, e realizza il chiostro e il convento e poi la chiesa. Padre Nardo mi aveva detto se volevo delle diapositive. Io ho detto di no, forse ho fatto male, vi chiedo scusa, perché per un motivo, se proiettavamo delle diapositive, guardavate tutti i filmati, invece io vorrei che guardaste le opere, perché siamo dentro, anche uno degli scopi di questo incontro è proprio di poter vedere. Perché soltanto guardando, cercando di capire in particolare l'architettura, si riesce forse anche a capire quello che era lo spirito di questo grande architetto. Dunque, inizia Borromini dal chiostro, dal convento. Le dimensioni di queste fabbriche, il convento, dove forse il chiostro voi l'avete visto, c'è qualcuno credo che sia lì, e poi magari possiamo anche fare dei giri. Le dimensioni di queste fabbriche sono dimensioni piccole. Ecco una delle caratteristiche di Borromini, che anche qui è in contrasto con la dimensione invece in genere, l'ordine gigante che utilizza Bernini. Il chiostro, non so se l'avete visto, ma poi lo vedremo, è impostato su due ordini, una pianta quadrangolare, ma gli angoli di questo quadrato più rettangolo, gli angoli sono smussati da delle curve convesse, ecco l'introduzione della curva convessa, che danno un andamento regolare ai due ordini di colonnati sopra e sotto. Passiamo ora qui alla chiesa e vi prego anche qui di guardare intorno. La pianta qual è? Un'ellissi, è un'ellissi circondato da quattro nicchie che movimentano il profilo di tutta la costruzione in una successione continua di spazi. E guardate, le colonne sono, se vogliamo, tradizionali. Qui subito innestiamo un discorso di recupero di certe forme tradizionali di architettura da parte di Borromini. Borromini è profondamente innovatore, adesso vediamo perché, ma utilizza degli strumenti architettonici, per strumenti intendo degli elementi, diciamo, la colonna, il capitello, la traviazione, le cupole, che sono elementi tradizionali dell'architettura dal Rinascimento fino al tardo Cinquecento, fino al Manierismo, ma anche prima, anche la sua cultura è una cultura appunto lombarda, quindi anche di elementi di architettura anche gotica, ma sono elementi che lui recupera, quindi non rifiuta la tradizione precedente. Che cos'è che non c'è nel linguaggio di Borromini? Non c'è il classicismo. Borromini non è romano, è lombardo, e quindi non è interessato, non ha nella cultura di base, nella sua preparazione che hanno avuto tutti gli artisti che si sono formati a Roma, Bernini per primo, ma Pietro da Cortona completamente, questa preparazione, questo studio sul classicismo, che poi è un classicismo che Bernini interpreta nel modo stile grandioso, nel modo che sappiamo, ma il grande colonnato, perché sempre a quello ritorniamo, che forse è l'opera più emblematica, il grande colonnato di San Pietro è l'ordine gigante dell'architettura tardo antica romana, quella che magari era più sviluppata nelle colonie romane, Baalbek addirittura ancora più lontano, e che Bernini non vedeva, ma probabilmente aveva intuito, aveva capito. Ma è un linguaggio classico quello che Bernini riproduce sempre. E questo suo modo di intendere lo spazio è un modo sempre che ha delle radici con il classicismo. Borromini mai. Questa è la differenza forse più importante. E forse questo è il punto di contrasto maggiore, perché Bernini non concepisce che un architetto sia così completamente libero come è stato con Rumini. Torniamo sempre qui perché vorrei appunto che guardaste il modo con, quindi vi dicevo, tutti questi elementi, prendiamo l'architrave, prendiamo le colonne, prendiamo addirittura la cupola ellittica, sono tutti elementi architettonici tradizionali. Allora, che cosa c'è di innovativo, che cosa c'è di così importante in Borromini? Guardiamo per esempio la cupoletta, no? La cupola che è ellittica come la pianta della chiesa, è decorata da questi cassettoni cruciformi che sono in dimensioni digradanti, li vedete andando verso l'alto sono sempre più piccoli. E questo è un elemento tipico di Borromini che enfatizza la prospettiva. C'è un altro elemento anche importante, forse questo lo diciamo dopo, sulla struttura di tutta la composizione. Dunque, quindi, anche qui, in questa concezione dello spazio, Bernini, che poi diventa Borromini, che cosa fa? Utilizza, dicevo, questi elementi, ma li utilizza con una libertà incredibile. L'architrave, per esempio, che è quello che è l'elemento che circoscrive, no? che segna nell'architettura tradizionale, per tradizionale cosa intendo? L'architettura classica e l'architettura rinascimentale, quello che segna in un certo senso la divisione tra la parte che è divisa dalle colonne, con l'abaco, il capitello, tutti gli elementi. Questa, l'architrave, segna la frattura, forse la frattura un po' forte, la divisione tra questo e poi la cupola vera e propria. Questo è l'elemento, diciamo, la funzione tradizionale di tutta la cornice, e quindi la cornice nell'architettura in genere è un elemento di divisione. Se voi guardate bene questa struttura borrominiana, invece, l'elemento dell'architrave è un elemento continuo che non ha mai delle angolazioni acute, diciamo angolo retto, che sono fratture, diciamo nel senso geometrico, ma è tutto un movimento continuo, dove, ecco l'elemento della linea convessa e concava, che è una delle costanti dell'architettura di Borromini, creano una fusione, un discorso di continuità nello spazio, perché non c'è mai frattura tra sopra e sotto, è tutto un insieme molto unitario, uno spazio che si dilata, che si muove. Lo spazio, il modo di concepire lo spazio barocco di Bernini è un'esplosione di enormi masse che vengono proiettate in genere, no? sono concave. Bernini invece sono concetti un po' difficili che cerco anch'io di capire perché non sono neanche una studiosa di architettura, ma io lo vedo così e credo che sia. Borromini invece muove queste masse piccole in genere, che sono delle dimensioni molto misurate, a misura d'uomo, questo è un altro elemento, non sono mai delle fabbriche enormi. Nelle fabbriche enormi, come poi fu anche San Giovanni Laterano, Borromini si perde, la sua dimensione ideale è la dimensione piccola, dove però con queste concezioni anche un po' illusionistiche, e guardiamo qui appunto la cupola, no? questo modo di giocare in una finta prospettiva che diventa illusionistica. Guardate che è una grandissima novità, non so se qualcuno di voi conosce la galleria della Spada, è piccolissima a livello di struttura, ma ha questa dilatazione dello spazio perché attraverso tutta una serie di misure geometriche lo spazio si allarga. E qui diciamo una cosa che volevo dire più avanti, ma forse si può dire a questo punto: mentre Bernini è il grande architetto del barocco che agisce nel presente, che costruisce queste fabbriche gigantesche, meravigliose, grandiose, ma nel momento tipicamente seicentesche, tipicamente barocche, Borromini, che costruisce queste queste fabbriche, queste gallerie, queste chiese, queste cupole di dimensioni più molto limitate a misura d'uomo, molto più piccole anche proprio dal punto di vista della dimensione, è un artista invece che proietta queste figure, muove queste figure nello spazio con una vitalità, con una forza erompente che ha qualche cosa di illusionistico, che apre la strada a quello che sarà poi l'illusionismo, che è l'elemento tipico dell'architettura del Settecento. E difatti, mentre Bernini è il grande maestro del barocco e del Seicento europeo, senz'altro una sua proiezione, perché Roma era la capitale del mondo nel Seicento, Borromini, che non ebbe questo riconoscimento in vita, poveraccio, e che morì un po' anche disperato, oggi diremmo forse depresso, e però attraverso poi l'opus architettonico con queste tavole incise, che fu l'artista che venne compreso e imitato e importato nei paesi oggi penso a Fischer von Erlach, soprattutto a Vienna, e nei paesi mitteleuropei, in Germania, e il suo modello fu un modello che ebbe una grande fortuna nel Settecento europeo, perché Borromini costruisce nel futuro, questo senso proprio di apertura, di grande prospettiva illusionistica è un messaggio che verrà sviluppato soprattutto nel Settecento. Pensiamo alla grande pittura illusionistica, pensiamo ai grandi sfondati, pensiamo all'architettura anche teatrale dei Bibiena, che è un altro culturale, un altro elemento culturale che viene importato in Europa. Però sono andata già troppo lontano e mi devi riportare ogni tanto qua. Torniamo a San Carlino e torniamo un po' a Borromini. Torniamo un po' a quello che è la caratteristica di questo architetto. Dicevamo lombardo, quindi che cresce, si viene a Roma molto giovane, ma sappiamo che allora gli apprendistati si facevano proprio da bambini, e quindi cresce con questo architetto Righini, che forse è uno che ha lavorato anche nel Duomo di Milano, per terminarlo, e quindi conosce degli elementi architettonici anche della tradizione gotica. I riflessi dell'architettura gotica in Borromini sono molto frequenti. Pensiamo per esempio a quella creazione assolutamente, dire geniale poco, fuori da ogni immaginativa, se non la inseriamo nel repertorio romano, che pure era ben ricco, perché tutte le architetture che c'erano state nel Cinquecento a Roma e anche prima, com'è la cupola, l'aguglia di Sant'Ivo, è qualcosa di assolutamente impensabile se noi la consideriamo solo sulla base dell'architettura rinascimentale o anche tardomanieristica, perché molto Borromini guarda l'architettura tardomanieristica romana. Mascherino, per esempio, riprende le famose scale ellittiche, il palazzo Barberini vengono dall'architettura di Mascherino, altro artista settentrionale, architetto che viene a Roma alla fine del Cinquecento. È altro artista che esce dai moduli classici dell'architettura rinascimentale in senso più stretto. E quindi Borromini guarda questi esempi, e questa architettura la cupoletta, chiamiamola cupoletta, ma non è neanche una cupoletta, l'aguglia di Sant'Ivo non ha confronti con nessuna architettura romana e classica e contemporanea e rinascimentale, è qualcosa completamente a sé. Si è parlato di architettura gotica, infatti, con tutto che poi la sviluppa abitandola su se stessa, e i disegni che fa Borromini per quella guglia sono assolutamente, potremmo dire, secchi, tecnici, matematici, mentre la creazione ha qualche cosa che ricorda una sorta di panna montata che si libera nel cielo, ma è tutto estremamente rigoroso. Era un artista che aveva, in queste creazioni fantastiche che ha, in questo modo di muovere le superfici, con questa duttilità, nel modo di utilizzare la luce è un elemento tipico dell'architettura barocca e della scultura barocca. Bernini è stato il più grande possiamo dire, padrone della macchina barocca e che utilizza la luce come rivelazione, come senso di grande forza emotiva. Sapete che la statua della Santa Teresa è stata proprio posizionata su questo piccolo altare con queste colonne, e in alto c'è questa apertura perché a una certa ora particolare arriva un raggio di sole che tocca la santa e che accresce l'effetto emotivo di questa estasi della santa. È un qualche cosa in cui la luce che accarezza questo marmo levigatissimo aumenta al massimo questa potenza emotiva, emozionale su chi guarda. Quindi Bernini in questo è l'interprete massimo dell'elemento barocco. Ma Borromini utilizza ugualmente la luce in queste sue costruzioni tutte bianche. Il bianco è non l'oro, l'oro è di Bernini, il bianco è di Borromini. Il bianco che è la luce totale assoluta. Utilizza l'elemento luce per accrescere questo senso proprio di potenza. Anche qui, e poi forse vediamo in che termini, no? Di comunicazione, perché barocco è l'arte di comunicazione. Tutti questi elementi Borromini li utilizza per dare un messaggio molto, molto forte. Ma quello magari lo diciamo più avanti. Ora ci fermiamo un attimo sull'aspetto più tecnico, non lo so, più. E di questi elementi qua, l'elemento della luce. La luce che in queste fabbriche, che vi dicevo, che non hanno angolazioni, che non hanno angoli, ma dove tutto è smussato, dove tutto rientra, avanza e rientra con una duttilità morbida, la luce costruisce proprio una sorta di unità, no? Guardatelo anche qui, è tutto unito. Siamo di sera, forse c'è ancora più fascino in queste fabbriche, ma è il bianco che domina. Tra l'altro, altro elemento tipico, come erede del Borromini, come erede della tradizione lombarda, dei maestri comacini lombardi, utilizza sempre lo stucco, l'intonaco esterno, mai il marmo. Bernini utilizza sempre e solo il marmo. Quando dovrà fare il bronzo chiederà aiuto, perché non è un grande, non è esperto della fusione, chiederà aiuto all'Algardi, lo sappiamo, ma è il grande interprete del marmo, marmi colorati che poi infonde, riprendendo la tradizione del colore del marmo, che è tardo antica, assolutamente è di nuovo un ampliamento del classicismo. Borromini mai, non usa mai il marmo, usa sempre solo lo stucco, che è più debole, che è una materia più umile, ma più duttile nello stesso tempo. E poi usa il mattone, altro elemento, se vogliamo, molto, molto semplice, che è tipico della tradizione, anche questa, lombarda. Direi proprio la grandiosità anche all'utilizzo di marmi, di materiali preziosi di Bernini, Borromini arriva a questa semplicità, che è semplicità razionale, perché la caratteristica della sua architettura è questo, come della sua persona, anche del suo modo di pensare, era questo rigore nella... Non sono tutte fabbriche molto meditate, molto pensate, molto misurate, non c'è nulla che non corrisponda ad una proiezione matematica. È un architetto rigorosissimo proprio nella concezione prospettica. Infatti, prima di arrivare a formulare un progetto, a metterlo in opera, passava mesi e mesi di studio, di misurazione di materiale, con una applicazione proprio all'aspetto tecnico, che era la caratteristica proprio di questa cultura lombarda, di cui lui era veramente l'erede. Quindi grandissimo rigore prospettico, rigore formale e rigore che poi trasmetteva anche nelle sue fabbriche.
Le volevo chiedere, professoressa,
mi sono già persi tutti.
Si è iniziato lei sul dito anche con questo rapporto tra Bernini e Borromini. Mm. Sappiamo che c'è una vulgata, una leggenda su Piazza Navona, sulla statua del Bernini che si riparerebbe, no? Dalla chiesa. In realtà in quel momento Bernini e Borromini non erano assolutamente in contemporanea, diciamo così, perché la chiesa a quell'epoca era stata affidata a Carlo Rainaldi. Le volevo fare una domanda maligna. Secondo lei quanto ha goduto Borromini quando ha visto crollare il campanile, anzi uno dei due campanili, che l'altro non era ancora concluso? Deve essere stata, scusate la mia malignità, una grande soddisfazione vista l'umiliazione poi di questo mancato pagamento quando lui era quasi un dipendente ancora del Bernini. Posso fare questa domanda cattivella?
Il lato umano di questi due personaggi, di questi due colossi, chiamiamoli così. Sì, fu questo giovane, appunto parlavamo di rigore, no? Di questo rigore, di questo architetto giovanissimo. Questo giovane che è dipendente di Bernini, gli fa le bucce, potremmo dire, gli fa cosa, e gli fa questa sorta di proiezione dicendo questo campanile non può non stare in piedi perché questo, e il campanile comincia a crollare, comincia a franare, e a un certo punto la soprastante della fabbrica di San Pietro ordina di abbatterlo, e quindi Bernini non viene pagato. Qui c'è un danno materiale oltre a un danno morale che un personaggio come Bernini non perdonerà mai più, perché era un grande protagonista della scena, lo era già da allora una grande protagonista. Questo episodio non lede assolutamente nessuna delle grandi qualità di Bernini, di uomo di mondo, cortigiano, che riusciva a fabulatore anche, non a caso era ancora attore di teatro, scriveva, è stato un personaggio un po' particolare del mondo, e un personaggio di grande comunicazione, come dicevamo prima. Però certo ha avuto in quel periodo un danno vero e proprio, se vogliamo parlare anche di immagine, no? Quindi non gliela perdona. Ma è una cosa molto divertente, non gliela perdona a Borromini, è vero, lo allontana, non lo chiamerà mai più, e c'è l'episodio famoso che Bernini è sempre stato, i papi che si succedono tutti, si rivolgono a lui, lo osannano. Ma Paolo V ovviamente stava a casa Borghese lui, e quindi tutte le famose statue che sono già in Galleria Borghese. Poi arriva Papa Barberini che lo elegge come suo architetto, scultore, vero protagonista dell'arte a Roma, in tutte le varie fasi. L'unico momento un pochino di sfortuna, chiamiamola così tra virgolette, di Bernini, ma sfortuna relativa, è quello in quando arriva Papa Panfili. Nel 44, comincia, e quindi chiama tutti gli architetti, siccome è un Papa profondamente anti-Barberini, e Bernini era l'artista di casa Barberini, Cortona già era partito, capisce la mala parata, se ne va, accetta l'invito del Granduca di Firenze e va a dipingere Palazzo Pitti. Ma Bernini, che è romano, non si allontana. E in quel momento le fabbriche più importanti di Roma, Sant'Agnese, Palazzo Panfili, Piazza Navona, in un certo senso la stessa piazza, e altre fabbriche, il Casino del Belvedere, vengono affidate a Largardi, a Borromini, ad altri artisti. Largardi è lo scultore che si contrapponeva, facciamo così, diciamo, al Bernini. In quindi quel momento lì, in effetti, è vero che Bernini ha delle difficoltà, ma difficoltà che supera la grande, perché aveva papi e altri re, imperatori e cardinali, tutti che gli chiedevano ritratti. Comunque, ha un momento, diciamo, di disgrazia per quanto riguarda le fabbriche pontificie, che erano le più ambite. Se non che c'è questo. A un certo punto il Papa decide di fare la famosa fontana a Piazza Navona, affida all'Algardi, che era il suo scultore di casa, quello di fare i ritratti della Pimpaccia, dello stesso Papa, che sono insomma lì alla Galleria della Panfili, un grande scultore, specialmente nel ritratto, l'Algardi. Però a un certo punto questa fontana decide di fare una gara, come si faceva tra l'altro, Tra i vari bozzetti che gli vengono presentati, ce n'è uno che è quello della Fontana dei Quattro Fiumi, Bellini. Lui non sapeva chi era l'autore, appena vede quel modello dice questo deve essere, questo è, e il modello era di Bernini, quindi Bernini risale improvvisamente la china, cioè è una, si fa per dire, una brevissima sfortuna che in realtà non ebbe mai nella sua vita, anche perché era l'artista che era. Però tornando al discorso di Borromini, Borromini in quegli anni appunto non coincidono gli anni, come diceva giustamente, non coincidono, quindi tra di loro c'è sempre stata una grossa tensione, e Bernini, una cronaca dell'epoca, dice una cosa molto interessante, dà un giudizio su Borromini perché gli rimprovera Bernini riprova a Borromini la troppa voglia di uscire dalle regole. Ho detto prima che Bernini è profondamente classico, mentre Borromini lo è assolutamente anticlassico, o meglio, supera completamente il classismo e non interessa a un artista come Borromini di adeguarsi a questi schemi classici. Bernini comunque, sempre e dovunque, quando va nel 1665, sapete che viene mandato a Parigi, lui non ci vuole andare, interviene addirittura padre Oliva, che è questo gennaio dei Gesuiti, che è il suo padre confessore e che lo costringe, perché è un fatto politico, Alessandro VII, Parigi deve dare questo, diciamo, contentino, questo omaggio a Luigi XIV, qua Soleil che già cominciava a dargli parecchi problemi, il cosiddetto cesaropapismo, e quindi a quel punto Bernini, controvoglia, è un uomo già avanti negli anni, perché aveva più di 65 anni, allora deve fare questo viaggio molto avventuroso e arriva a Parigi, e lì lo Chanteloup, e arriva, fa il ritratto al Re Sole, il busto, e poi fa questo modello per il Louvre. Modello per il Louvre, che è un modello tutto accolonnato nel modello, esistono i disegni. A Parigi questo modello non piace, perché è troppo barocco, è troppo grandioso, oltre che troppo dispendioso, dicono anche i francesi. E quindi quello per Bernini è un fallimento. Ritorna a Roma, non si muoverà mai più, a Roma era il vero grande protagonista. E, però stiamo parlando di Bernini, torniamo adesso a Borromini. Torniamo a Borromini perché vi dicevo, quando il grande Bernini dà questo giudizio, esce troppo, ha troppa voglia di uscire dalle regole del giovane, del suo più giovane, Borromini di poco più giovane, ma era più giovane, quando dà questo giudizio, in realtà è un giudizio molto molto vero. Perché nella concezione classica, che in fondo è la concezione di Bernini, è il modo di concepire l'architettura e lo spazio da parte di Borromini è veramente contro le regole del classicismo. Ma il classicismo non importava niente a Borromini, proprio Borromini superava questo discorso. E anche il concetto di questo dilatazione dello spazio, entrambi erano impegnati in questa dimensione proprio di dilatare lo spazio, e anche, oltre a Bernini, anche Cortona, che in pittura è anche più facile dal punto di vista, quando nel grande soffitto di Palazzo Barberini, che è diviso a tipo quadro riportato delle grandi cornici, Cortona dipinge queste figure proiettate nello spazio che escono da questa cornice, e c'è questo senso proprio dello spazio che trasborda, potremmo dire, no? Con qualcosa che esce fuori, ma il limite c'è il limite per questi pittori e scultori, architetti di cultura classica, hanno il senso, il barocco lo supera, ma il senso dello spazio, del limite dello spazio c'è. Borromini è tutto in un'altra dimensione. Anche Borromini dilata lo spazio, lo muove, fa. Guardate che cos'è questo, è una, come è stato definito, una bomboniera, già con una concezione quasi pre-settecentesca. Borromini non usa il limite, non dà delle cornici, delle limitazioni, per poi superarle. Il paragone, soprattutto, diciamo, con Cortone è più facile, appunto, esce dalla cornice, no? Quindi dilata lo spazio, cioè, Borromini agisce sulla cornice stessa. Non ha bisogno di delimitare lo spazio perché muove lo spazio stesso. Non sono idee mie, le ho lette e rilette con molto piacere, anzi ringrazio l'occasione. Un portoghese ha scritto su Borromini delle pagine incredibilmente acute, difficili e complesse perché è un artista complesso, ma se si capisce questo spirito proprio di un completamente nuovo nella Roma 500esca. Tant'è vero che Borromini rimane solo, ecco la sua tragedia, era un carattere introverso, era un carattere difficile, che aveva rapporti solo con alcune persone in particolari, era molto amico di Virgilio Spada, questo oratoriano, tra l'altro dilettante di architettura, che lo aiutò e gli fece avere la commissione dell'oratorio dei Filippini, lo aiutò molto, fino proprio alla fine gli stette vicino, e che lo capì profondamente, ma credo sia una delle poche amicizie vere che ha avuto questo architetto, profondamente solo, perché non era capito nella Roma del tempo, non era capito dai suoi, non ebbe seguaci in quegli anni a Roma. I seguaci, cioè il messaggio di Borromini, lo capì Fischer von Erlach, ma siamo alla fine del secolo, e lo importò appunto a Vienna. Guarini, Iuvarra, ma siamo già nel 700, sono loro i veri grandi seguaci di Borromini, quelli che intendono questo spazio mosso, cioè per esempio Iuvarra, le fabbriche di questi grandi architetti, ma del 700 europeo, che possiamo chiamare, poi vanno a Torino, poi anche fanno progetti anche per opere a Vienna. Non so se ho risposto.
Ho risposto, ci minchia.
Questa è la domanda più difficile della comunicazione qua.
Questo aspetto dello, volevo approfondire questo aspetto dello spazio, perché secondo alcuni studiosi questa idea dello spazio plastico, chiamiamola così, discenderebbe dallo studio di Michelangelo da parte di Borromini. Volevo sapere se lei è d'accordo con questa visione.
Sì, Borromini ha studiato molto l'architettura del Rinascimento, tutta, a Roma ovviamente, l'ha studiata tutta, e Michelangelo in particolare, perché lui ha lavorato a San Pietro, e proprio nel momento in cui la San Pietro di allora, siamo prima del 600, era ancora la San Pietro del modello michelangelesco, che poi è stata cambiata, ma proprio in quegli anni lì, appunto, Maderno aveva fatto questa famosa facciata che già abbiamo detto. E ha studiato molto l'architettura anche manieristica, appunto degli artisti, anche Federico Zuccari, non so se qualcuno di voi conosce Palazzo Zuccari, questa meravigliosa, forse, che è in via Gregoriana, e anche appunto le fabbriche di Mascherino, che già ho nominato, tutti questi artisti, se vogliamo minori, ma che erano tutti molti nord Italia, che avevano appunto questo tipo di rapporto più libero rispetto a certe regole dell'architettura rinascimentale, parlo del Peruzzi, Bramante, cioè i veri testi che riprendevano Vitruvio. E quindi insomma questo concetto molto più libero, molto più meno aderente a quello che erano le regole dell'architettura.
Dunque aveva anche la sua morte, viene nella sua casa, c'erano due busti, uno di Michelangelo e uno di Seneca, oltre a tanti quadri, poi lo diremo. Ma prima parlavate anche mentre parlavamo della comunicazione, lei diceva.
Ma stavamo parlando dell'importanza nel corso del Seicento dello studio della retorica di Aristotele. Viene ripreso questo testo proprio come teoria della comunicazione, cioè come modo di persuadere. Alcuni studiosi lo interpretano esclusivamente come propaganda, ecco, c'è questa visione del barocco esclusivamente come propaganda cattolica. D'altronde il barocco effettivamente si sviluppa nei paesi cattolici e non in quelli protestanti. C'è probabilmente, anzi sicuramente qualcosa in più, una concezione, prima dicevamo della vita, ovviamente la professoressa diceva una concezione dello spazio, anche per questo mi ero riagganciata a Michelangelo, questa idea, Michelangelo per questa idea dello spazio plastico. E anche questa religiosità, questo rigore di cui lei ha parlato, su cui lei ha insistito giustamente, professoressa, secondo lei lo lega con un filo più stretto anche a quelli che venivano chiamati gli ordini minori, ai trinitari, ai filippini, poi minori tra virgolette, consentitemi, insomma. Diciamo, da una parte il barocco intende comunicare, quindi c'è questa ripresa appunto della retorica aristotelica, e dall'altra però questi spazi che sono così coinvolgenti sono secondo lei legati anche a un altro modo di vivere la religione, oppure perché abbiamo spesso del barocco un'idea sbagliata, secondo me, forse questo... Abbiamo un pochino accennato.
Prego. No, io direi proprio di sì, e qui è stato fatto uno studio anche qua su quello che è questo rigore e nella scrittura e nella sua vita che aveva Borromini, che è un rigore anche questo che l'ha portato all'esasperazione in certe sue posizioni, ma che l'ha portato anche nella sua religiosità ad una forma di appunto rigore, e che la sua religiosità non è una religiosità appunto legata a certe forme più estroverse. Io parlo anche da un punto di vista, lo vedo sempre nella proiezione artistica, che chiaramente nella proiezione religiosa ho bisogno forse di un appoggio più. La religiosità, questo rigore che nell'architettura e nella sua religione probabilmente aveva Borromini, non è di matrice romana, e per romana intendiamo, forse in senso molto più superficiale, questa dimensione cattolica di controriforma trionfante. Era una religiosità che risentiva più del rigore del borromaico, cioè di quella che fu a Milano la religiosità di San Carlo Borromeo, una dimensione più intimistica, con maggior rigore, senza nulla togliere a quelli che sono stati anche gli ordini nuovi, i gesuiti, i filippini che nascono nel 500 a Roma e che poi hanno il massimo della loro affermazione proprio nel 600 e che trovano le fabbriche barocche, se pensano ai gesuiti, proprio la loro maggior dimensione di coinvolgimento. Ma Borromini è un artista che anche nella religiosità aveva una forma più rigorosa, più intimistica, più interiorizzata. E qui forse ho bisogno di qualche teologo, perché io sono soltanto una storica dell'arte, mi fermo ai fatti figurativi, ma credo che questo possa essere una chiave di lettura per capire una cosa che forse qui in questo contesto ci interessa: il discorso della comunicazione. Allora, rispetto a un maestro della comunicazione che è stato Bernini, che ha una comunicazione diretta, facile, travolgente, che usa tutti i mezzi, la luce, l'oro, gli angeli, tutti questi elementi barocchi, questa decorazione essenziale, guardate, questa mancanza di colore, questo bianco, questi stucchi rigorosi intorno che diventano addirittura su certe fabbriche sublimati, appunto l'interno di Santivo ha degli stucchi, degli elementi decorativi, ma molto molto scarni, potremmo dire, no? Ridotti proprio all'essenziale, che si fondono con l'architettura, con questo senso della luce, dicevo prima. In questo senso qui, allora, dobbiamo dire, Borromini allora non è un artista di comunicazione? Cioè, è il grande interrogativo che in fondo ci dobbiamo porre. No, è un artista barocco, quindi è un artista di comunicazione, ma una comunicazione diversa, completamente all'opposto di quella che nelle fabbriche, dico gesuitiche perché con quelle due Bernini ho lavorato di più, dove trionfa questo messaggio forte anche da un punto di vista proprio di colore, oro, marmi colorati. È un artista molto più sottile, intimo, in questa sua spiritualità, una spiritualità molto più interiorizzata, e forse per questo trova una corrispondenza maggiore con questi ordini, li abbiamo chiamati minori, non so perché, ma i filippini e i trinitari non mi sembrano davvero minori, ma ordini forse di una spiritualità più... adesso non vorrei fare delle gaffe dal punto di vista teologico, una religiosità proprio più interiorizzata. È un artista che dà un messaggio, anche queste fabbriche sono una dimensione piccola, una dimensione umana, sembra di essere un interno quasi familiare, domestico, più intimo appunto, che è in contrasto completo con la grandiosità che appunto il solito confronto con è sempre con Bernini, qui io non voglio metterlo in negativo chiaramente, ma per dire la differenza di questi due linguaggi diversi del barocco romano. È più sottile, più difficile entrare in sintonia con questo messaggio di comunicazione che è assolutamente barocca di Borromini, mi rendo conto. Anche per me che cerco di spiegarlo e non ci riesco, vi chiedo scusa, perché è un artista più problematico, più completo, lui stesso e con la sua spiritualità così interiorizzata. È un uomo che è morto disperato, che sapete che ha avuto questo momento di totale disperazione, addirittura, no? Ha cercato di uccidersi, poi per fortuna si è ravveduto, ma comunque ha avuto veramente una vita molto drammatica, e non è solo Bernini che gli ha creato le difficoltà, era una difficoltà interiore, era un uomo molto tormentato, che non era mai contento del suo lavoro, era sempre alla ricerca della perfezione, e qui c'è una religiosità più nordica, se vogliamo, più lombarda, io dico borromaica, ma questo rigore anche contro se stesso che lo porta quasi alla disperazione. E le sue opere sono difficili, entrando in una chiesa di Borromini, dobbiamo arrivare a questa contemplazione, poi, attraverso un lavoro di immedesimazione in queste fabbriche. Che non è sempre probabilmente così semplice se noi lo confrontiamo con la immediatezza della comunicazione diretta di un artista che muoveva le masse come Bernini, era quello il suo contrapposto, quella è la sua difficoltà, e che l'ha avuta sempre davanti per tutta la vita questo personaggio, quindi si sono dati fastidio l'uno con l'altro, e il vincente da un punto di vista umano è stato ovviamente Bernini, ma non per il futuro, come dicevo prima, perché il grande architetto del Settecento, il modello del Settecento che nel Settecento europeo ha trionfato, il modello di Borromini in Europa, non Bernini, che era un fenomeno legato solamente a Roma, mentre l'altro è un fenomeno europeo, è l'architetto del futuro. Quando muore nel 1667 non lo capisce nessuno dal punto di vista umano e architettonico, ma è il grande protagonista, sarà il grande protagonista dell'architettura del Settecento europeo, indubbiamente, riconosciuto da tutti.
L'ultima battuta, perché siamo in chiusura, sì, siamo quasi alle 10:30.
Io non parlo più, perché ho detto troppo.
L'ultima battuta forse la vorrei fare sempre su Roma, e quei piccoli esempi di Rococò a Roma, che sono Palazzo Vero e Panfili, la facciata del Belbassori, su quel piccolo gioiello molto criticato all'epoca, sto parlando degli anni intorno al 1720, come ad esempio la piazzetta Sant'Ignazio, diciamo che anche lì, allora, considerando che quando Borromini era ancora in vita lo si accusava di essere un architetto che anziché basare la sua opera sulle regole, come diceva la professoressa, la basava sulle chimere, quindi significa insomma sulla fantasia, su opere di fantasia. In realtà poi Borromini viene seguito anche da Alessandro Specchi, che è poco famoso perché il suo Porto di Ripetta, poverino, ha fatto proprio una brutta fine. Più famoso forse per un progetto iniziale per Piazza di Spagna, per la scalinata di Piazza di Spagna, poi realizzata da De Santis, se non sbaglio. Però ecco, qualcosa del Borromini viene quindi raccolto, viene recepito anche a Roma, secondo lei?
Sì, sì, perché sì.
Poi nel 34, nel 1734-35, il concorso per la facciata di San Giovanni in Laterano, che tutti conosciamo, taglia un po' le gambe a questa generazione di architetti che invece avrebbero forse voluto sperimentare maggiormente.
È di nuovo il classicismo che domina.
Ci dica, professoressa, vuole che vogliamo concludere,
sì,
magari un attimo, allora se gentilmente può dirci qualcosa sulla facciata che chiude ciclo di questa chiesa.
È vero, scusatevi, ero partita con i dati storici,
talmente...
poi sono e dovevo essere riportata sulla retta via dei due moderatori
stavamo beatamente ascoltando.
Dicevo, 35-40, il complesso, prima il chiostro, il convento e poi la chiesa, 1600 ovviamente, scusate, e invece la facciata è l'ultima opera che realizza, 1667, appunto al Vasco Incompiuto, e è molto più ricca se voi la vedete, purtroppo è molto sporca, c'è un progetto di restauro ma temo che abbia problemi, no? Ma sono di finanziamenti, non so che intendete. E è un punto nevralgico del traffico e quindi sempre è in stucco, come dicevamo, quindi stucco è una specie di carta assorbente per questi smog e quindi ma è molto più articolata con questo rosone in alto, una sorta di rosone, okay? Anche qui c'è un confronto con l'architettura lombarda antica, ma tutto sviluppato, è molto più articolata rispetto all'esterno. E, è l'ultima opera di cui che realizza, ma probabilmente non era soddisfatto di questa opera, anche lì è stato uno dei momenti di disperazione. E, forse l'opera con cui si è sentito più in sintonia è stato proprio l'Oratorio di Filippini, che è tutta in mattoni, che ha una essenzialità di forma, che ha questa forma convessa che è veramente innovativa nel mondo, nel campo dell'architettura. E che ha questo messaggio di efficienza, di semplicità, di praticità, che era forse probabilmente molto sentito anche dai filippini che arrivano e da Virgilio Spada che l'aveva commissionato. È un artista molto problematico, vi dico, è molto complesso, però questo discorso della comunicazione esige uno sforzo da parte nostra, maggiore di quanto non lo siano quelle delle fabbriche berniniane. Però credo che sia stato un artista di una profonda spiritualità e queste sue fabbriche ce lo dicono, ce lo trasmettono. Questo rigore che lui aveva era anche un rigore morale altamente spirituale.
Allora, prima che visitiamo il chiostro e anche la cripta, che ha anche quella un'architettura straordinaria, sotto un attimo vale la pena scendere, mi piace concludere dicendo così: la giornata terrena del Borromini, come ricordava la professoressa, si chiude con un tentativo di suicidio, lui si trapassa con la spada a San Giovanni dei Fiorentini, ma per grazia di Dio non muore subito, quindi lui fa in tempo a confessarsi, ricevere l'Eucaristia perché era profondamente cristiano e a morire avendo già chiesto di essere sepolto con Maderno, cioè lui vuole stare nella stessa tomba del suo maestro. Pensate anche il barocco come unito, cioè lui voleva stare insieme a questa persona così diversa anche da lui, no? E fra l'inventario dei beni fra le cose che possedeva c'erano 5 immagini della Vergine per devozione personale, non fatte da lui, 4 immagini di San Francesco, poi le immagini di San Carlo, Santa Lucia, San Giovanni, Sant'Anastasia, San Paolo, le chiese a cui aveva lavorato, Santa Caterina, San Girolamo, San Bernardo, Santa Cecilia, San Giuseppe, San Giacomo e Mosè. Aveva veramente una spiritualità profonda dove dinanzi a queste immagini cercava in qualche modo la pace, no? E mi piace, era molto bello quello che diceva della comunicazione, cioè io credo che, poi continueremo lunedì prossimo con Pietro da Cortona, i Santi Luca e Martino e poi con Bernini, se volete potremmo forse dire che sono veramente due vie della stessa spiritualità barocca, perché il teatro barocco anche di Bernini non è un teatro da guardare e basta, ma è un teatro che vuole far nascere dei sentimenti, vuole chiamare la persona ad essere se stesso, e la spiritualità barocca non è solo esteriore, come alcuni vorrebbero dire, ma in realtà è qualcosa che ti pone dinanzi, come fa il vero teatro, tu vedendo qualcosa hai poi dopo qualcosa di interiore che ti colpisce, no? Io sono assolutamente convinto, per esempio, che questo modo di farci sentire dentro un'architettura, queste curve che lei diceva avvolgenti, vogliono proprio far sentire la persona, come cerchiamo per altri aspetti senza riuscirci oggi nelle chiese moderne, a farti sentire dentro un mistero che ti avvolge, un mistero di amore, per dire tu sei dentro, sei come continuamente tenuto da queste curve, no? Questo incrocio del concavo e del convesso che voi trovate continuamente dalla facciata, nell'interno, è un modo di dire la linea retta un modo di indirizzarti, di dirti dove si deve andare, no? Qui è un modo di avvolgere, di abbracciarti, no? Ed è sicuramente qualcosa che Borromini e Bernini vogliono comunicare, e vogliono comunicare perché anche i papi, i teologi, i santi di quel tempo volevano lasciare a noi, no? Ecco, concludiamo qui, ringraziamo con un applauso le nostre due e merita veramente recarci un attimo nel chiostro a vedere questi angoli smussati, perché questo chiostro piccolissimo ci abbraccia e poi passando a sinistra dietro l'altare si arriva a scendere sotto nella cripta, anche questa con una forma incredibile che tiene tutti i morti, i santi su cui si basa poi la Chiesa di Vigilia. Grazie e arrivederci alla prossima serata.